Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Se tu avessi qualcosa e sapessi che fra poco quello che hai sarebbe distrutto. Hai qualcosa e tu sai che fra poco ti sarà tolto e sarà distrutto. Quanto ti lasceresti essere attaccato a quella cosa? E trovare tutta la vita, la gioia in quella cosa, sapendo che ti sarà tolto? Quanto del tuo futuro fonderesti su qualcosa che sai di perdere? Se hai un po' di saggezza, se sai di perdere qualcosa, non ti lasceresti attaccarti a quello. Non avrebbe senso. Nella vita quotidiana, Dio non ci rivela il futuro. Noi non sappiamo quanti anni abbiamo sulla terra, non sappiamo fino a quando una macchina va avanti, non sappiamo fino a quando il lavoro va avanti. Il futuro terreno noi non sappiamo. Però per quanto riguarda il futuro in linea grande e l'andazzo eterno delle cose, nella Bibbia Dio ci rivela come tutto andrà. Ci rivela che il mondo intero sarà distrutto e ci sarà un nuovo mondo in cui abiterà la giustizia al posto del peccato che abita in questo mondo. Alla luce di questa rivelazione, Dio ci rivela che tutto sarà distrutto e poi ci comanda come vivere nel frattempo. Che grazia poter sapere come andranno le cose. Che grazia poter sapere come andranno le cose e come vivere nel frattempo. Tenete queste verità in mente. Perché quando teniamo questo in mente, quando viviamo ogni giorno ricordando quello che succederà, ci trasforma la vita, ci dà vittoria sul peccato, ci sostiene nelle sofferenze e le prove. Oggi vogliamo considerare insieme Secondo Pietro, capitolo 3, da 10 a 14. Questo brano ci spiega del fine del mondo, del nuovo mondo, e poi ci esorta come vivere alla luce di tutto questo. Seguite mentre leggo Secondo Pietro 3, da 10 a 14. Ora, il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, e gli elementi si risolveranno consumati dal colore, e la terra e le opere che sono in essa saranno arse. Poiché tutte queste cose devono essere distrutte, come non dovreste voi avere una condotta santa e pia, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, a motivo del quale i cieli infuocati si risolveranno e gli elementi consumati dal colore si fonderanno. Ma noi, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fatti in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili in pace. Questo brano ci aiuta a non sprecare la vita per quello che sarà perso e a vivere in attesa di quello che resterà per sempre. Consideriamolo insieme. Il brano inizia dichiarando che il giorno del Signore, quando Gesù ritornerà in gloria, verrà come un ladro di notte. Il giorno del Signore è quel giorno in cui Gesù Cristo ritornerà per giudicare, per distruggere il mondo e giudicare tutti. E questo giorno arriverà come un ladro. senza preavviso. Quando i ladri sono venuti in casa, non mi hanno mandato la cartolina prima. Sono arrivati una sera, noi eravamo via e siamo tornati. Capita quella volta, è la prima volta nella tutta la vita che avevo sul cuore i ladri vengono stasera. Allora ho nascosto certe cose e sono venuti. Mai nella vita pensavo che sarebbero venuti i ladri, ma quella sera ho detto i ladri vengono stasera, va bene. Metto queste cose un po' nascoste, ho nascosto e non hanno trovato. E sono venuti. E siamo tornati e ho visto gli scuri esperti e ho detto, ah, sono venuti come pensavo. Però quando Gesù ritornerà, sarà come un ladro e non sappiamo. I ladri sono bravi. Quei ladri bravi non fanno annuncio. Aspettano che tu non li aspetti. Questa verità troviamo in altri brani anche. Per esempio, Paolo scrivendo ai Tessalonicesi, 1 Tessalonicesi 5,2, dice: voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte, senza preavviso. Sarà un giorno terribile per chi non ha la salvezza. In 2 Tessalonicesi 1, 7, 8 leggiamo di questo giorno e leggiamo quanto sarà terribile per chi non ha Cristo. Il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per fare i vendetti di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono all'Evangelo del Signore nostro Gesù Cristo. Gesù apparirà in un fuoco consumante per fare i vendetta di tutti coloro che non conoscono Dio e non ubbidiscono al Vangelo. Quel giorno sta per arrivare, quel giorno arriverà sicuramente. Dio ci avverte che sta per arrivare finché possiamo essere pronti. Ricordate la parabola delle 10 vergini? 5 erano pronti, 5 no. Quanti di loro sapevano loro che sarebbe venuto lo sposo? Nessuno. Quelle pronte non sapevano, quelle non pronte non sapevano e stavano lì addormentati, era dopo mezzanotte e quando senza preavviso arriva e quelli non pronti non potevano prepararsi. È importante per i nostri figli e chi non ha Cristo di capire che sapendo che arriverà non vuol dire che sarai salvato. Se non sei pronto, quando arriverà sarà troppo tardi. E se vieni oggi, se vieni questo pomeriggio, sarà troppo tardi. Non si può prepararsi appena vedi Gesù. Quando Gesù sarà visibile, è già troppo tardi. Tenete in mente che Gesù può tornare in qualunque momento. Non fare mai nulla che ti farebbe vergognarti. Se Gesù dovesse apparire in quel momento, per il semplice fatto che, anche se non appare in quel momento, ti sta guardando. Gesù sta per arrivare e sarà senza preavviso e li verrà come un ladro senza preannunciarci. Quando Gesù arriverà, questo mondo sarà distrutto. Leggo di nuovo versetto 10. Ora il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi si risolveranno consumati dal colore, e la terra e le opere che sono in esse saranno arse. In quel giorno, i cieli e la terra e tutto quello che è in esse sarà distrutta. Quando Gesù Cristo arriverà, tutto sarà distrutto. Quanto è importante per noi capire e soprattutto quanto è importante ricordare che tutto quello che ci circonda sarà distrutta. Questo mondo sarà distrutto. Tutte le opere in esse saranno arse. Non ci saranno più. La natura sarà distrutta. Tutto quello che gli uomini hanno fatto e costruito e inventato sarà distrutto. I regni saranno distrutti. La tecnologia sarà distrutta. Tutte le istituzioni saranno distrutte. Tutte le opere degli uomini in tutta la storia saranno distrutte. Dio ci avverte di questo affinché evitiamo lo sbaglio di vivere per quello che perderemo. Infatti è grande stoltezza sperare in qualcosa che ci sarà tolto sicuramente. Tutto quello che ci circonda sarà distrutto e non esisterà più. Nel giorno del Signore tutti gli uomini insieme, messi tutti insieme, non avranno alcun potere di poter opporsi a Dio. Non ci sarà alcun scampo per chi non ha Gesù Cristo. Infatti, sia i grandi che i piccoli avranno terrore davanti all'ira di Cristo Gesù, cioè quelli che non hanno Gesù come Salvatore, quando Egli apparirà nella sua gloria per giudicare il mondo. Conoscete, ma vi leggo ancora Apocalisse 6, da 12 a 17, che racconta come sarà quando Gesù apparirà nella gloria. Poi vidi quando Egli aperse il sesto sigillo, questo è un angelo, ed ecco si fece un grande terremoto, il sole divenne nero come un sacco di crine, e la luna divenne come sangue, e le stelle del cielo caddero sulla terra, come quando il fico scosso da un grande vento lascia cadere i suoi fichi acerbi. Quindi il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola, e ogni montagna ed isola fu smosso dal suo luogo. E i re della terra, i grandi, i ricchi, i capitani, i potenti, ogni schiavo e ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche fra le rocce dei monti e dicevano ai monti e alle rocce, cadeteci addosso e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira e chi può resistere? Quando Gesù ritorna non ci sarà scampo. E mi aggrava pensare che molto probabilmente alcuni qui presenti quel giorno avranno quel terrore. E non ci sarà scampo, sarà troppo tardi. Tutto sarà distrutto, veramente tutto. Cosa vuol dire in pratica per noi che abbiamo la salvezza in Gesù Cristo? Sapere che tutto sarà distrutto? Che cosa cambia per noi sapendo che tutto sarà distrutto? Vuol dire che tutto quello, adesso parla a chi ha Cristo, tutto quello che ti porta problemi, tutto quello che ti dà paura, tutto quello che è pesante da sopportare di questo mondo sarà distrutto e non ci sarà più. Ogni cosa negativa, ogni ingiustizia, ogni tentazione sarà distrutto e non ci sarà più. Perciò quando abbiamo problemi e situazioni pesanti da sopportare, dobbiamo ricordare che sta per arrivare quel giorno in cui non ci saranno più. Quando siamo tentati, ricordare questo ci libera dalla tentazione, perché riconosciamo queste tentazioni è il fumo che sparerà, non è una cosa reale che ha vero valore, e riconosciamo per quello che è altrettanto vero che tutto quello che ci tenta nel mondo sarà distrutto, tutto quello che ci attira sarà distrutto, tutti gli aggeggi elettronici e di tecnologia saranno distrutti, tutte le macchine e le cose fatte dalla tecnologia umana saranno distrutte. Tutte le case e gli edifici in tutto il mondo saranno distrutte. Tutta l'arte, la musica, tutte le grandi opere che l'uomo ha mai fatto, tutto sarà distrutto. Tutte le istituzioni e le partite e i militari, gli eserciti saranno distrutti. Tutto quello che ci tenta, tutto quello che ci spaventa, tutto quello che ci attira sarà distrutto. Non ci sarà più. Ma perché Dio ci rivela questo? Perché Dio ci rivela chiaramente, ripetutamente nella Bibbia, che tutto sarà distrutto. Lo scopo di Dio nel rivelarci questo non è principalmente solo per farci capire il futuro, ma piuttosto per aiutarci a capire come vivere oggi, mentre aspettiamo quel futuro. Infatti, sapere quello che succederà nel futuro, ma non vivere alla luce di quello che sappiamo, è vera stoltezza. È più stolto sapere e non vivere secondo la verità che non sapere. Quanto è importante che viviamo alla luce della rivelazione di Dio che ci dà in questo ed altri brani simili. Infatti, iniziando nel versetto 11, Dio ci esorta come vivere alla luce dell'imminente giorno del Signore. Leggo versetto 11. Poiché dunque tutte queste cose devono essere distrutte, come non dovreste voi avere una condotta santa e pia? Visto che il mondo, tutto quello che contiene, sarà distrutto al ritorno di Cristo, come dovremo vivere nel tempo che ci rimane ancora qui? Dovremo avere una condotta santa e pia. C'è una parola in greco che viene tradotto avere una condotta e descrive non solo quello che uno fa, ma proprio come vive. Riguarda la condizione in cui viviamo, il modo in cui viviamo, riguarda il nostro essere. E non solo qualcosa che facciamo diverso dal nostro essere. Allora, dovremo essere, avere una condotta che viene dal cuore, una condotta santa e una condotta pia. Allora, la parola nella Bibbia spesso, quando parla di una condotta santa, riguarda il nostro rapporto fra noi e gli uomini. Una condotta santa riguarda come ci rapportiamo con gli altri. Una condotta pia, come ci rapportiamo con Dio. Dobbiamo essere santi in ogni nostro comportamento con gli altri. Il nostro modo di parlare, il nostro modo di comportarci, il fatto di non vivere per i nostri interessi, ma anche per quelli degli altri, tutto questo riguarda un comportamento santo, di agire in modo che nessuno potrebbe mai avere da dire contro di noi. Il comportamento con tutti è veramente corretto, viviamo in pace con tutti, in giustizia con tutti, questo è un comportamento santo. Una condotta pia riguarda la nostra condotta nei riguardi di Dio. La parola pia vuol dire proprio quello nella Bibbia, il rapporto con Dio. Descrive una condotta di grande riverenza verso Dio. Una vita sempre cosciente della presenza e della santità di Dio. Vuol dire avere un giusto timore di Dio. Timore che ci allontana dal peccato. Vuol dire vivere riconoscendo che ogni buon dono viene da Dio e perciò abbandonando il peccato e abbondando nel ringraziamento a Dio per ogni benedizione. Una condotta pia descrive una vita in cui accettiamo con mansuetudine tutto quello che Dio ci dà, compreso le prove, le difficoltà e le sofferenze, insieme alle benedizioni che ci dà solo per grazia. Quando teniamo sempre in mente la realtà che tutto sarà distrutto, che Gesù Cristo apparirà in gloria, allora diventa molto più facile e naturale avere una condotta santa e pia. Quindi è importante tenere sempre in mente che Gesù Cristo ritornerà e che il mondo sarà distrutto. Il versetto 12 continua quello che abbiamo iniziato in 11 e dichiara che alla luce della distruzione di tutto e che noi saremo accolti da Cristo, dovremo vivere in modo di aspettare e affrettare la venuta del giorno di Dio. Leggo 11 e 12 insieme. Poiché dunque tutte queste cose devono essere distrutte, come non dovreste voi avere una condotta santa e pia mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, a motivo del quale i cieli infuocati si risolveranno e le menti consumate dal colore si fonderanno. Dobbiamo vivere aspettando e affrettando la venuta di Cristo. Quando pensiamo a quello che sta per accadere, quando consideriamo che tutto quello che è intorno a noi sarà distrutto e che vedremo Cristo Gesù nella sua gloria, venuto per noi, che siamo figli di Dio, l'unica reazione ragionevole è quello di aspettare e affrettare la venuta di quel giorno. La parola aspettare qui vuol dire aspettare qualcosa tenendo gli occhi su quella cosa. Vuol dire perciò avere gli occhi sul ritorno di Gesù Cristo, desiderando ardentemente di vederlo apparire. Nel mondo si aspettano tante cose. Per esempio, una coppia di fidanzati aspettano con grande anticipazione il giorno del loro matrimonio. Una coppia aspetta con gioia la nascita di un figlio. Nel caso in cui un bambino viene rapito, la famiglia aspetta la sua liberazione con tutto il cuore. Quando la Bibbia parla di aspettare il ritorno di Cristo Gesù, vuol dire aspettare con grande desiderio, desiderando moltissimo di vederlo. Quindi, alla luce del fatto che tutto sarà distrutto e che quindi è assurdo aggrapparci a quello che sarà sicuramente perso, alla luce del fatto che vedremo Gesù Cristo nella sua gloria e il nostro cuore ne sarà pienamente soddisfatto in Lui, alla luce di tutto questo, è naturale aspettare il giorno del Signore quando vedremo finalmente il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo pienamente nella sua gloria. È giusto aspettare questo. Il versetto dichiara di aspettare e di affrettare la venuta del giorno di Dio. In che modo possiamo affrettare la venuta del giorno di Dio? Chiaramente la risposta è semplice: pregando per questo giorno. Però quel giorno è già stabilito e noi non possiamo fare nulla per cambiare quel giorno. Il giorno è stabilito. Allora, in che senso possiamo affrettare il giorno pregando per essa? Apocalisse 22, alla fine del libro, Gesù dichiara: colui che testimonia queste cose dice, sì, vengo presto, amen. E poi Giovanni dice, sì, vieni Signore Gesù, è una preghiera. Giovanni prega per Gesù di venire. Ma che senso ha pregare per qualcosa già stabilito? In realtà è giusto pregare e chiedere a Dio che le cose già stabilite da Lui vengano fatte. Per esempio, nella preghiera il Padre nostro, Gesù ci insegna a pregare chiedendo a Dio che cosa sia fatta, che cosa? Sia fatta la tua volontà, ma è già stabilita. Se io non prego, la sua volontà sarà fatta. Allora, perché Gesù ci comanda di pregare che la volontà di Dio, che succederà con o senza di me, perché devo pregare che sia fatta la sua volontà? Cioè, pensateci. Perché dobbiamo pregare per quello che sarà? Quando noi preghiamo, vuol dire che stiamo allineando la nostra volontà alla volontà di Dio. Vuol dire che stiamo preparando il cuore. La preghiera prepara il cuore a riconoscere la grandezza di quello che stiamo chiedendo e il suo valore, e ci aiuterà ad aspettare quello che Dio sta per fare, affinché possiamo gioire quando Dio lo fa e ringraziarlo. Infatti, e questo è importante, ascoltate, la nostra gioia quando Dio ci concede una benedizione è proporzionale a quanto abbiamo desiderato e chiesto quella benedizione. La nostra gioia quando Dio concede a noi una benedizione è proporzionale a quanto abbiamo desiderato, aspettato e pregato per quella benedizione. Se desideriamo poco e preghiamo poco per una benedizione, avremo poca gioia quando ci arriva. Invece, quando desideriamo ardentemente una benedizione, quando finalmente la riceviamo, il nostro cuore traboccherà di gioia. Ci sono tanti esempi di questo. Per esempio, se tu non preghi, o meno non spesso, per la salvezza di altri, se non è una preghiera tua, sì, ogni tanto, ma non è una cosa per cui preghi ardentemente, quando poi succede che Dio salva qualcuno, tu non avrai tanta gioia. Invece, se hai un profondo desiderio per la salvezza di altri e preghi con perseveranza per questo, quando poi succede che Dio salva, avrai giustamente una gioia immensa e profonda. Quando poi succede che Dio ha risposto alla tua preghiera, perché era secondo la sua volontà. Le nostre preghiere non cambiano la volontà di Dio, ma sono essenziali finché noi rispondiamo in modo giusto alla volontà di Dio. Sono fondamentali per noi di desiderare la volontà di Dio. Inoltre, le nostre preghiere ci aiutano a capire il nostro bisogno di Dio. Quando noi non preghiamo, dimentichiamo quanto dipendiamo da Dio. E allora, alla fine, non riconosciamo Dio, non ringraziamo Dio, perché crediamo di farcela noi. La preghiera è fondamentale. La preghiera non cambia Dio, la preghiera cambia noi. Alla luce di questo, possiamo capire questo comandamento di aspettare e affrettare la venuta del giorno di Dio, ovvero la venuta del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Il modo di affrettare quel giorno è di pregare ardentemente per esso e di vivere in attesa di quel giorno. Possiamo affrettare quel giorno impegnandoci a proclamare il Vangelo ad altri e vivendo in modo da stimolare altri a desiderare quel giorno. Se tu non hai un grande desiderio di vedere arrivare il giorno di Dio, è semplice, è perché tu non stai riflettendo sulla realtà della vita, del mondo e del ritorno di Gesù Cristo e non stai pregando per quel giorno. Ricordate che desiderare ardentemente il ritorno di Cristo è un frutto della vera salvezza. In secondo Timoteo Paolo usa la frase amare la sua apparizione, amare l'apparizione di Gesù Cristo, per descrivere quel desiderio di vederlo. Io leggo secondo Timoteo 4:8, in cui Paolo spiega che una corona di giustizia è riservata per tutti coloro che amano l'apparizione di Gesù Cristo. Lui dice, per il resto, mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Allora, io voglio chiedere a te, a ciascuno di voi, tu ami l'apparizione di Gesù Cristo? In altre parole, desideri profondamente vedere Gesù arrivare? È il tuo sogno, il tuo desiderio profondo? Ci pensi tutti i giorni? Pensi al ritorno di Cristo? Ti alzi la mattina pensando giustamente, forse sarà, Signore, sarà oggi, forse sarà oggi. Oh, venga Gesù. Se tu sei un vero figlio di Dio, allora è fondamentale che questo sia il tuo cuore. E se questo non è il tuo cuore, ti esorto, supplica Dio di cambiarti i cuori. Fissa i tuoi occhi su Gesù Cristo, valuta che cos'è che attira il tuo cuore e confessalo come idolo, perché sta prendendo il posto che solo Gesù Cristo deve prendere. È importante vivere con questo cuore che desidera ardentemente vedere l'arrivo di Cristo, sapendo che con l'arrivo di Cristo i cieli infuocati si risolveranno, gli elementi consumati dal fuoco si fonderanno, perché solo vivendo così possiamo camminare in modo degno. Non possiamo camminare in modo degno focalizzando sulle buone opere che stiamo facendo. Possiamo camminare in modo degno amando l'apparizione di Gesù Cristo. Leggo ancora 11:12, poiché tutte queste cose devono essere distrutte, come non dovreste voi avere una condotta santa e pia mentre aspettate e raffrettate la venuta del giorno di Dio, a motivo del quale i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi consumati dal colore si fonderanno. Abbiamo appena letto lì in 12, quello che abbiamo letto anche in 10, che tutto sarà distrutto col fuoco. Gli elementi si risolveranno e si fonderanno. E sarà proprio così. Le cose saranno letteralmente distrutte. Nulla supererà quell'ardente colore che farà parte del giudizio. Infatti, quando Gesù ritornerà nella sua gloria, la terra non reggerà davanti a lui. Già quando Dio apparse a Monte Sinai, la terra tremava alla sua presenza. Come leggiamo in Salmo 68, vi leggo. La terra tremò, anche i cieli stillarono acqua alla presenza di Dio. Lo stesso Sinai tremò alla presenza di Dio. In Apocalisse 20:11 leggiamo di come sarà quando Gesù Cristo ritorna per giudicare. La terra fuggirà da lui. Apocalisse 20:11. Poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono il cielo e la terra, e non fu più trovato posto per loro. Ma che grande è l'ira di Cristo, che la terra stessa fugge dalla sua presenza. Il cielo e la terra fuggiranno dalla presenza di Cristo e non ci sarà più posto per loro. Quanto è importante per noi tenere in mente che tutto sarà distrutto. Il fatto che tutto sarà distrutto non deve spaventarci se abbiamo Gesù Cristo. Non deve spaventarci perché se noi abbiamo Cristo abbiamo una promessa sicura, una promessa che ci permette di gioire pensando al ritorno di Gesù Cristo, anziché tremare. Leggo il versetto 13 che parla del motivo per cui possiamo gioire in attesa di quel giorno. Ma noi figli di Dio, salvati per grazia, ma noi, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abita la giustizia. Noi che siamo stati chiamati alla salvezza e giustificati e rigenerati, noi aspettiamo qualcosa di meraviglioso ed è qualcosa di sicura, perché è secondo la sua promessa, la promessa di Dio. Ricordate che Dio non può mentire. Quello che Dio ha dichiarato succederà sicuramente. È una promessa di Dio e perciò è più sicura di quello che possiamo vedere e toccare con le mani. Il fatto che qualcosa è la realtà oggi non vuol dire che durerà. Infatti abbiamo appena letto che tutto sarà distrutto. La realtà di oggi non esisterà più. Invece quello che Dio promette esisterà per sempre. Qual è la promessa di Dio di cui si riferisce qua? È la promessa di nuovi cieli e una nuova terra. La stessa promessa che troviamo in alcuni brani, per esempio in Isaia 65:17. Poiché ecco, dice l'Eterno, io creo nuovi cieli e nuova terra, le cose di prima non si ricorderanno più e non verranno più in mente. Dio mantiene ogni sua promessa. Gli uomini possono deluderci, e spesso lo fanno. È molto peggio. Noi deludiamo noi stessi, non essendo quello che vogliamo essere. Ma solo Dio non ci deluderà mai, perché Egli mantiene sempre le sue promesse. Ogni suo sì è un sì sicuro, in cui si può fidarsi. E Dio ha dichiarato che ci saranno nuovi cieli e una nuova terra, in cui abiterà la giustizia. Perciò è una cosa sicura. Il mondo sarà distrutto, tutto il peccato sarà tolto, ci saranno nuovi cieli, nuova terra, in cui abiterà la giustizia. In altre parole, sarà un mondo come era all'inizio, prima del peccato, senza la malvagità, senza peccato, senza sofferenza, senza la cattiveria, un mondo che rispecchia la giustizia e la gloria di Dio. Questo è quello che aspettiamo, ed è giusto aspettare questo nuovo mondo. Oggi ci sono dolori, ci sono scontri, ci sono cose che affliggono il cuore, ma non ci saranno nel nuovo mondo, perché ci sarà un mondo in cui abita la giustizia. Se teniamo i nostri occhi in avanti su quello che sta per arrivare, possiamo avere gioia profonda in mezzo alle prove più profonde. Questo perché sappiamo che le prove sono momentanee, alla luce di quello che sta per arrivare, che durerà per sempre. Ricordate le parole di Paolo in 2 Corinzi 4, 16 a 18, che descrivono come avere gioia in mezzo alle sofferenze? Vi leggo. Perciò noi non ci perdiamo di animo, anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pur di quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Perché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. La vera vita cristiana porta a tenere gli occhi in avanti sulla realtà che ci aspetta, non sulle difficoltà momentanee che saranno dimenticate per sempre. La Bibbia ci comanda di rallegrarci, ovvero gioire, sempre nel Signore. La chiave per rendere questo possibile è di tenere i nostri occhi in avanti sul giorno del Signore, quando Gesù Cristo arriverà in gloria per giudicare il mondo e raccogliere i suoi. Mondo in cui abiterà la giustizia al posto del peccato, e mondo in cui noi saremo letteralmente con Dio. Se tu sei salvato e non hai la gioia del Signore, è quasi sicuramente perché non stai fissando i tuoi occhi in avanti. Allora, alla luce di tutto questo, come dobbiamo vivere? Cioè, alla luce del fatto che Gesù Cristo sta per ritornare e che ci troveremo davanti a Lui, come dobbiamo vivere? Andiamo avanti considerando il versetto 14, che ci spiega come vivere alla luce del ritorno di Cristo e la distruzione del mondo. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fatti in modo di essere trovati da Lui, immacolati e irreprensibili in pace. Questo versetto ripete il fatto che stiamo aspettando queste cose. Come abbiamo già detto prima, prima di tutto dobbiamo essere in attesa del ritorno di Cristo. Poi ricordate che siamo carissimi, e quella parola vuol dire grandemente amati. Amati da Dio stesso, siamo preziosi a Lui. Ed è per questo che possiamo gioire nel ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Ma poi il versetto ci dà un comandamento. Ci comanda di fare in modo di essere trovati da Lui, immacolati e irreprensibili in pace. Le parole fatte in modo, e in greco è una parola che abbiamo già trovato qui in Secondo Pietro. Secondo Pietro 1:10 usa questa parola identica e viene tradotto lì con un senso forse migliore, viene tradotto sforzatevi. Fate in modo, è la parola che viene tradotto sforzatevi. Vi leggo Secondo Pietro 1:10. Perciò, fratelli, sforzatevi sempre maggiormente di rendere sicura la vostra vocazione e elezione, perché facendo queste cose non inciamperete mai. Poi, quel verbo sforzatevi troviamo in Secondo Pietro 1:5 come sostantivo, la forma sostantivo, e viene tradotto come diligenza. Anche voi, per questa stessa ragione, usando ogni diligenza, aggiungete alla vostra fede la virtù la conoscenza, e così. Quindi, questo versetto 14 che dice fate in modo di essere trovato da Lui, potremmo anche tradurre sforzatevi con diligenza di essere trovati da Lui, immacolati e irreprensibili in pace. Cioè, vivere così, in modo di essere immacolati e irreprensibili in pace, non viene automaticamente. Dobbiamo sforzarci con diligenza. Non è qualcosa che si fa ogni tanto quando mi viene in mente. Deve essere come camminiamo tutti i giorni. Pensate, visto che tutto quello che ci circonda deve essere distrutto, visto che dobbiamo apparire davanti a Gesù Cristo per essere giudicati per come abbiamo vissuto in questa vita, visto che ci aspettano nuovi cieli e nuova terra in cui abita la giustizia, e saremo nella presenza di Gesù Cristo e il nostro cuore sarà grandemente soddisfatto in Lui, l'unica scelta ragionevole oggi è di sforzarci per essere trovati da Lui quando arriva senza preavviso, immacolati e irreprensibili in pace. Consideriamo questi termini. La parola immacolati vuol dire senza macchia. Senza macchia. Il peccato macchia l'anima. Dio è santo. Dio è puro. E quando Dio salva una persona, mette nel cuore di quella persona, sigilla quella persona con lo Spirito Santo. Perciò quando pecchiamo, qualunque peccato, è una macchia sull'anima. Essere immacolati vuol dire essere senza macchia, senza peccati. Poi c'è la parola irreprensibile. Vuol dire non avere nulla per cui possiamo essere rimproverati. È un altro modo per essere una, descrivere una vita senza peccato. Ma visto che continuiamo a cadere, come possiamo essere immacolati e irreprensibili? Noi cadiamo. Prima di tutto, quando viviamo aspettando e affrettando il ritorno di Cristo, quando viviamo con gli occhi in avanti, peccheremo molto, ma molto di meno. La vera santificazione, che fa parte della vera salvezza, porta a crescere sempre di più nell'essere immacolati e irreprensibili. Però, nonostante quello, continuiamo a cadere, bensì molto meno di prima. Ma quando pecchiamo, è fondamentale che siamo subito pronti a confessare i nostri peccati, che vuol dire nominarli specificamente per quello che sono. Se hai un atteggiamento sbagliato, se hai il muso, se ti stai lamentando, non basta essere gentile e abbondare nel ringraziamento. Devi confessare il peccato di essere stato negativo, di aver avuto lamentele, devi confessare il peccato. Qualunque peccato bisogna confessare, perché solo così Dio ci perdona e ci purifica, lasciandoci di nuovo senza macchie, perché ci purifica. E così dobbiamo vivere in attesa di Gesù Cristo. Dobbiamo sforzarci ad essere immacolati e irreprensibili, e dobbiamo sforzarci ad essere trovati da Lui in pace. Quando Dio ci salva per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo, entriamo in un rapporto di pace con Dio. E perciò è fondamentale che viviamo in pace anche gli uni con gli altri. Romani 12:18. Se è possibile, e per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non dobbiamo avere nemici per colpa nostra, né fra credenti né fra non credenti. Per quanto dipende da noi, dobbiamo vivere in pace con tutti. Un frutto della vera salvezza è di vivere in pace con gli altri. Questo vuol dire certamente non avere rancore o pensieri negativi, non cercare la vendetta, essere prontissimi a perdonare e amare gli altri come Dio perdona e ama noi. Quanto è importante che quando Gesù ritorna ci trova con un cuore pieno di pace nei confronti con gli altri, come Egli ha nei nostri confronti. Hai pace in casa, pace fra marito e moglie, pace fra genitori e figli, pace in chiesa, pace con i colleghi di lavoro, pace con i parenti, per quanto dipende da te. Devi vivere in pace con tutti. In un certo senso, le verità in questo brano sono la cura per tutti i nostri problemi. Pensate alle tentazioni. Il peccato ci tenta promettendoci soddisfazioni, promettendoci piaceri, promettendoci tante belle cose. Se noi teniamo in mente che tutto quello che ci promette il peccato sarà distrutto, anche se tanto non è neanche vero, sarà molto più facile evitare la tentazione. Pensate ai pesi, pensate alle difficoltà, quello che ci scoraggia. Quando teniamo in mente che fra poco passeranno tutte queste cose, saranno tutti distrutti, quando il mondo intero sarà distrutto, e al posto dei problemi del mondo attuale ci saranno nuovi cieli e nuova terra in cui abiterà la giustizia, e Cristo stesso sarà con noi, allora questa realtà meravigliosa ci permetterà a vedere i problemi e i pesi con una prospettiva giusta. E possiamo gioire in mezzo ai problemi più gravi quando abbiamo gli occhi, non sui problemi attuali che passeranno, ma sul ritorno di Cristo e il fatto di stare con Lui che non passerà. Se tu non hai gioia, pensa alla gioia che puoi avere tenendo gli occhi in avanti sul ritorno di Cristo. Se tu hai situazioni pesanti oggi, se tu stai affrontando situazioni di ingiustizie, ricordate che passeranno. Passeranno. Come le doglie di una mamma passano. E quando quel bimbo ha un anno non ci pensa più. Quando ha 10 anni è un vago ricordo. Quando ha 20 anni è quasi difficile ricordare. Le prove di oggi passeranno. Le difficoltà di oggi passeranno. Le ingiustizie di oggi passeranno. E ci sarà un mondo nuovo in cui abiterà la giustizia. Saremo con Gesù Cristo. Non ci sarà peccato, non ci sarà tentazioni, non ci sarà sofferenza, non ci saranno lacrime. E questo è quello che ci aspetta se abbiamo Gesù Cristo. Allora, alla luce di quello, è una benedizione immensa sapere questo. Cioè, se noi avessimo quel futuro, ma non sapessimo di quel futuro, la vita sarebbe molto pesante. Saremo qui non sapendo che sta per finire, tutte le sofferenze stanno per finire. Saremo qui subendo. Ma Dio ci ha rivelato queste cose. Ci ha spiegato in modo chiaro quello che sta per succedere, affinché non viviamo più focalizzando su quello che abbiamo intorno a noi, ma focalizzando su quello che ci aspetta. È una parola per chi non ha Cristo. O ti esorto a riconoscere l'inganno del peccato. Ti promette tante cose, ma sono tutte cose, quelle che sono vere, saranno perse per sempre, e tante non sono nemmeno vere. Ti esorto a riabbandonare il peccato. Rivolgiti a Cristo per ottenere il perdono e la salvezza, affinché anche tu puoi avere la gioia di aspettare Cristo. Allora, stai vivendo alla luce di quello che sta per arrivare? Stai aspettando il ritorno di Cristo? Stai affrettando quel giorno? Pregando per esso? Desiderandolo? Apprezzando le benedizioni di oggi, ma desiderando di vedere Cristo nella sua gloria? O che Dio ci dia questo cuore. Preghiamo. O Padre nostro, vogliamo Vogliamo vivere non da stolti, ma da saggi. Vogliamo vivere alla luce di quello che sta per arrivare, non a quello che sta per sparire. Non vogliamo aggrapparci a questo mondo che sta per passare. Vogliamo aggrapparci a te, perché Gesù Cristo sta per arrivare. Oh Padre, mostrici il nostro peccato quando ci aggrappiamo a qualche benedizione terrena o molto, molto peggio, qualche tentazione terrena. Mostrici la gloria di Cristo affinché possiamo desiderarlo e trovare gioia in quello che ci aspetta. Ecco la chiave per rallegrarci sempre nel Signore. Padre, perdonaci per il peccato di spesso essere stato attaccati a cose di questa vita, questo mondo, cose che passeranno. Dacci occhi a vedere quello che ci riveli nella tua parola del futuro nostro in Cristo. Aiutaci a vivere desiderando, aspettando e affrettando quel giorno. Ti chiedo questo per la tua gloria, per il nostro bene, nel nome di Gesù Cristo. Amen.